Ben ritrovate, ben ritrovati a questa nuova puntata di 20 minuti da Leone. Lo avete sentito in apertura del giornale radio condotto da Laura Mandolini. Esattamente 2 anni fa si è verificata la drammatica alluvione che ha letteralmente devastato diverse zone da Arcevia a Senigallia, oltre che tutta la zona di Cantiano del Catria, coinvolgendo chi più chi meno tutti i comuni delle vallate Mise e Nevola. Una distruzione che ha portato con sé danni enormi, siamo oltre il miliardo di euro, ma soprattutto la morte di 13 persone, un po' di tutte le età, dagli 8 anni del piccolo Mattia Luconi, travolto tra Barbara e Serra dei Conti, agli 89 di Gino Petrolati, scomparso a Bettolelle di Senigallia. Un bilancio drammatico, forse il più grave della storia delle Marche. A 2 anni dalla tragedia dedichiamo questa puntata a loro, alle loro famiglie, al territorio ferito che sta provando a rialzarsi e che ancora vede i segni terribili di quella giornata e di quella nottata quotidianamente. Intanto ricostruiamo un po' quanto è avvenuto. Nel pomeriggio del 15 settembre 2022 le precipitazioni che nell'Alto Anconetano e Alto Pesarese erano cadute abbondanti si sono riversate nelle vallate creando veri e propri fiumi sulle strade di campagna e sulle strade di città. I corsi d'acqua primari e il reticolo secondario, i fossi per capirci, sono esondati in più punti, travolgendo ogni cosa incontrata sul loro cammino. Ciò che stava avvenendo da Cantiano in giù per quanto riguarda il Pesarese e da Fabriano Sassoferrato, Arcevia per quanto riguarda l'Anconetano, ma altre criticità si sono riscontrate in altre zone come il Maceratese, era di difficile previsione, nel senso che la quantità di acqua è stata di oltre 440 mm in 6 ore. Una cosa, ecco, incredibile fondamentalmente, di molto superiore all'alluvione dell'Emilia-Romagna, quando di acqua ne scese poco più della metà in 2 o 3 giorni e andarono sott'acqua circa 3 province. Per giunta si veniva da giorni di caldo e siccità, per cui i terreni non hanno assorbito ciò che normalmente viene trattenuto. Tutta l'acqua si è riversata a valle, ovviamente, allagando via via ogni comune fino a metà dell'abitato di Senigallia. E se la spiaggia di Velluto è stata quella ad essere maggiormente colpita per una questione proprio prettamente geografica, territoriale, in termini di chilometri di comune allagato, chi è stato invece colpito più duramente in termini di vite umane sono state le comunità di Barbara, Arcevia, Serra dei Conti e Ostra. In quell'occasione hanno perso la vita Mattia Luconi, appena 8 anni, di Barbara, travolto assieme alla madre che è riuscita per un soffio a non morire anche lei. Noemi Bartolacci, 17 anni, morta questa invece sì insieme alla madre, Brunella Chiù, di 56. Le due donne sono state travolte mentre scappavano dall'abitazione a Barbara, dove era presente anche l'altro figlio, Simone, che si salvò miracolosamente aggrappandosi a una pianta per alcune ore fino a che non è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Brunella fu l'ultima vittima a venire trovata e identificata, a largo delle isole Tremiti, circa 1 anno dopo la tragedia. E ancora Erina Febi, 77 anni, travolta a Barbara. Sempre nell'alta valle del Misa e del Nevola persero la vita anche Mohamed Ennai, 42enne di Castellone di Suasa, Augusto Montesi, 82 anni, Michele Bonprezzi, 47enne di Arcevia. Man mano che la enorme massa d'acqua scendeva verso valle, mieteva vittime. A Pianello di Ostra morirono, forse ecco il numero più alto di persone, morirono Giuseppe Tisba, 65 anni, il figlio Andrea, di 25, Diego Chiappetti, 52 anni, tutti vicini di casa, e poi Ferdinando Olivi, 82 anni. Trecastelli pianse Maria Luisa Sereni, 80 anni, mentre l'ultima vittima a venire travolta fu Gino Petrolati, 89 anni, come abbiamo detto in zona Bettolelle di Senigallia. Tutto questo avvenne praticamente senza che le popolazioni fossero informate. Nessuno, se non quando era troppo tardi, si stava rendendo conto di ciò che accadeva. Molti racconti parlano di un rumore intenso, di un boato che lasciava solo presagire il peggio, il buio. Buio che poi è arrivato perché anche la luce e le telecomunicazioni sono saltate, rendendo ancora più difficile la situazione e i soccorsi. Solo alle 20:30 circa a Senigallia arrivò l'allerta con un messaggio nei telefoni dei cittadini, con l'avviso di mettersi al riparo nei piani alti. Verso le 23:30 il fiume Mise cominciò ad esondare in centro storico dopo che l'enorme massa di tronchi, rami e detriti si accatastò su 2 ponti del centro cittadino, Ponte Garibaldi in primis, quello danneggiato e poi demolito, e Ponte degli Angeli, facendo praticamente da dighe. Il resto è storia nota, mezza città venne allagata. proprio tra sabato 14 e domenica 15 settembre 2024, quindi ieri e l'altro ieri, a 2 anni dall'alluvione, le vittime sono state ricordate in tutti i comuni delle vallate Misenevola, con varie iniziative. A Trecastelli il sindaco Marco Sebastianelli ha depositato un mazzo di fiori sul Nevola, dietro la chiesa di Passoripe, dietro il circolo. A Barbara si è tenuta la messa solenne, officiata invece dal vescovo Franco Manenti, con la partecipazione di tutti i sindaci del territorio e di tante persone. A Senigallia il sindaco Massimo Olivetti e il presidente della regione Francesco Acquaroli hanno depositato 13 rose sul fiume Misa, nel tratto urbano del fiume Misa, una per ogni vittima. A Ostra c'è stata invece una fiaccolata a pianello conclusa con una messa e la presentazione di un libro, Orme nel fango. Anche a Ostra Vetere è stata celebrata una messa con lo spegnimento delle luci in piazza Satellico in centro. Il presidente della giunta regionale Acquaroli, presente appunto a Senigallia per depositare il mazzo di rose, ha evidenziato durante le commemorazioni in ricordo delle vittime sia il grande lavoro fatto finora e le molte risorse messe a disposizione, dalle sommorgenze ai contributi di autonoma sistemazione all'erogazione dei ristori, che sta ancora andando avanti, quelli pesanti diciamo, non quelli da 5.000 e 20.000, sia le attività in corso con i molti cantieri per la messa in sicurezza aperti e la manutenzione straordinaria lungo i fiumi Misa e Nevola. Proprio oggi, lunedì 16 settembre, è stata presentata alla stampa e quindi alla comunità, alla cittadinanza, la vasca di espansione di Bettolelle Brugnetto, la prima a essere aperta e prima ad entrare in funzione, anche se non c'è bisogno di collaudo perché il collaudo arriverà con la prima, praticamente con la prima piena del fiume, la prossima piena del fiume. È stata presentata e sono state presentate le sue caratteristiche: 1 milione di metri cubi di acqua da stoccare in un'area appunto tra la provinciale corinaldese e il ponte di Bettolelle, il fiume Misa che scorre. Una vasca che entra in funzione automaticamente in maniera naturale, senza bisogno dell'apporto dell'uomo che apra delle portelle o intervenga manualmente, quindi con la questione della sicurezza, dell'incolumità degli operatori in primo piano. Una vasca che però è stata commentata anche in maniera critica dagli abitanti della zona di Brugnetto, in particolare gli abitanti di Villa Giannini sulla Corinaldese, perché il rischio è quello appunto di ritrovarsi l'acqua a pochissime decine di metri di distanza dalle proprie abitazioni. Vi facciamo sentire un audio del presidente Acquaroli, che appunto può spiegare meglio quello che è stato ricordato.
Perdere la vita in una situazione come quella che si è verificata il 15 settembre 2022 è chiaramente un dolore enorme da parte di tutta la comunità marchigiana, ma credo di poter esprimere anche da parte di tutta la comunità nazionale. Certamente le uniche parole che possiamo noi dare è cercare di dare risposte con i fatti, perché qualcosa del genere è anche capitato nel 2014. Ecco, io vorrei solo che quello che noi stiamo cercando di fare insieme al governo nazionale possa dare un segnale chiaro e forte che le istituzioni ci sono e ci sono anche per dare risposte.
Sempre per quanto riguarda l'anniversario, il secondo anniversario dell'alluvione, il presidente della provincia di Ancona, Daniele Carnevali, ha rievocato le sue ripercussioni sulla cittadinanza, confermando di avere ben presenti le conseguenze di quelle giornate così difficili e drammatiche. A 2 anni dall'alluvione che ha colpito la Valle del Misa, sono a confermare la vicinanza mia, personale e dell'ente che rappresento, in primis alle famiglie che hanno perso i loro cari e poi ad un intero territorio colpito profondamente nella sua economia e sicurezza. Noi come provincia abbiamo fatto e stiamo facendo tutto il possibile per i cittadini del territorio della Val Misa. Concretamente abbiamo completato in tempi davvero brevi i lavori di somma urgenza, che erano i più immediati, mentre stiamo procedendo per quelli legati alla ricostruzione, anche se in questo caso i tempi sono purtroppo necessariamente più lunghi, in quanto alcune opere devono essere iniziate da zero e quindi va tenuto conto delle fasi di progettazione, finanziamento, appalto e affidamento dei lavori con burocrazia e normative più complesse. Ma voglio garantire che ci siamo e che continuiamo a lavorare per riportare alla normalità la viabilità nei territori colpiti dalla tragica alluvione di 2 anni fa. Per quanto riguarda la ricostruzione del ponte del Coppetto, sono stati affidati i lavori alla ditta costruttrice lo scorso agosto. Gli stessi prenderanno il via entro settembre, mentre per il ponte di Trecastelli dovrebbero iniziare a novembre. Carnevale ha poi concluso che le commemorazioni hanno il doppio valore di mantenere viva la memoria, ma contemporaneamente di spingerci a lavorare ancora di più per le comunità colpite dall'alluvione, evitando che simili tragedie possano accadere di nuovo. Sul fronte dei lavori invece proprio nei giorni scorsi è stato fatto il punto in regione con Acquaroli. Il commissario Acquaroli, nonché presidente della regione, e il vice commissario all'emergenza alluvione, Stefano Babini, che hanno ricordato innanzitutto la proroga dello stato di emergenza per l'alluvione 2022 fino al 17 settembre 2025, così come hanno ricordato i lavori in corso che ammontano a circa 460 milioni, che sono un po' le risorse attualmente a disposizione della Regione Marche, spese e in fase di spesa, derivanti dal governo Meloni, dallo stanziamento del governo Meloni, dalla Regione Marche stessa e dall'Unione Europea per far fronte agli interventi sul territorio, ai ristori a imprese e privati e al piano delle opere strutturali rese necessarie dall'alluvione. Una somma eccezionale, hanno reso noto in conferenza, che ha permesso di cominciare ad affrontare l'emergenza realizzando gli interventi più urgenti sul territorio, come quello delle vasche di espansione, che derivano da uno studio del 2016 e ancor prima da studi e progettazioni che arrivano addirittura indietro nel tempo fino agli anni 80 con i primi finanziamenti fondi FIO dell'82-85 e che finora non erano mai state messe in cantiere. Lo erano nel 2022, pochi mesi prima dell'alluvione, che poi infatti ha spazzato via persino i mezzi che prestava servizio. Dal resoconto dell'attività a due anni dall'alluvione che colpì le province di Ancona e Pesaro Urbino tra il 15 e il 16 settembre 2022 si è capito che non solo l'importanza della proroga dello stato di emergenza, quindi altri 12 mesi che sono importanti per proseguire nell'azione di messa in sicurezza e di progettazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, ma si è capito quanto sia importante perché queste opere hanno l'obiettivo di abbassare il rischio idrogeologico che abbiamo accennato prima, senza però riuscire mai a portarlo a zero. Proprio il presidente Acquaroli ha detto: abbiamo la consapevolezza, sappiamo benissimo che il rischio non potrà mai essere completamente azzerato, ma sapendo che più riusciremo a lavorare nelle manutenzioni, nella messa in sicurezza, nella creazione di infrastrutture per la mitigazione, come la ricostruzione dei ponti, la messa a punto delle aree più critiche del territorio, e più riusciremo a contenerlo. L'abbattimento del rischio è fondamentale anche per dare più serenità agli imprenditori, alle famiglie, alle comunità che vivevano in uno stato di perenne agitazione e paura, perché erano consapevoli che bastava una precipitazione importante per mettere il MISA in condizioni di pericolo. Siamo a due anni da quell'alluvione, tante sono le risorse messe in campo, tutta la struttura insieme ai comuni e agli enti interessati lavora per garantire una messa in sicurezza del territorio, per migliorare la mitigazione del rischio e fornire delle risposte che erano attese da decenni, dalla valle del Misa e del Nevola all'entroterra pesarese e a tutta la zona del Catria che due anni fa sono state così duramente colpite. Siamo davanti a interventi di centinaia di milioni di euro. Nonostante le difficoltà che ci sono e ci sono state, a due anni raccontiamo di tanti cantieri, la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria del Misa e del Nevola. Basta passare sui tracciati dei fiumi, che purtroppo sono stati protagonisti due anni fa, per capire quanto materiale è stato estratto per rimettere in sicurezza l'alveo e le sponde e cercando di garantire, partendo proprio dall'alveo dei fiumi, la mitigazione del rischio. Proprio l'assessore alla protezione civile, l'assessore regionale Stefano Guzzi, ha rimarcato che la prima opera che contiene l'acqua del fiume è l'alveo fluviale mantenuto in uno stato non solo decoroso ma di sicurezza, e anzi l'allargamento del letto del fiume ha permesso di contenere molta più acqua, quindi diciamo che le prossime alluvioni potranno, speriamo che siano il meno grave possibile, le prossime piene che si verificheranno permetteranno di capire quanto sia stata efficace quest'opera di messa in sicurezza, innanzitutto che è partita dal fiume, dal letto del fiume stesso. Continuando con gli interventi, con il racconto degli interventi, sono circa 1470 quelli approvati dal Dipartimento di Protezione Civile per 135 milioni di euro stanziati, di cui 53 già liquidati per far fronte alla somma urgenza. Interventi sul Nevola e sul Misa, come chiaro, come pure sul fiume Cesano e sul Burano, nella zona appunto del Pesarese, per il ripristino della buona funzionalità idraulica dei corsi d'acqua. Sono 24 milioni i ristori a imprese e privati, erogati come misure di immediato sostegno economico, ma è stata avviata anche l'erogazione dei ristori pesanti per circa quasi 5 milioni, contributi a favore di privati, titolari di attività e sono altri 2 milioni di euro invece quelli per contribuire al recupero, all'acquisto di automobili e furgoni danneggiati. 130 milioni infine i contributi per il piano delle opere strutturali, che prevede la realizzazione di 34 opere e 2 servizi. Opere che rientrano appunto tra quelle con impatto sull'assetto idraulico dei territori colpiti dall'alluvione e interventi di solo ripristino o manutenzione straordinaria e che quindi non modificano gli assetti idraulici. Tra i primi, quelli appunto che modificano l'assetto idraulico, ci sono per esempio il completamento del secondo stralcio della realizzazione della vasca di espansione sul Misa, come quella a Brugnetto Bettolelle, che deve essere ancora ampliata, è stata, come dire, inaugurata soltanto la prima parte, quella più grande ovviamente, quella da 6 milioni di euro, mentre altri 900.000 serviranno per l'ampliamento con un collegamento tramite sifoni, l'ampliamento della seconda parte che quindi permetterà uno stoccaggio ancora maggiore di acqua in caso di piena, la vasca sul fiume Foglia, la demolizione e il rifacimento del ponte di Bettolelle sul Misa a Senigallia, che adesso chiaramente presenta delle fessurazioni sulla campata centrale, e di quello sempre sul Misa nella frazione di Pianello di Ostra, che verrà ricostruito con 13 vele appunto in memoria delle 13 vittime. E ancora anche quello delle Selve in località Casine, sempre a Ostra, ma anche diversi ponti sul Nevola e la realizzazione della cassa di espansione nell'area Zipa, quindi sempre a Ostra. Bene, questo resoconto cosa ci dice? Ci dice semplicemente che sono state fatte tante opere e saranno fatte altrettante opere per la mitigazione del rischio idrogeologico, opere che ci riconsegnano un territorio più sicuro, anche se la prova del 9 arriverà sempre nelle situazioni di emergenza. Questo territorio che deve ancora ripartire, perché gli strascichi di quel 15 settembre 2022 sono ancora ben evidenti e lo vediamo ancora oggi passando in tanti punti dove ci sono fiumi senza l'escavo, senza che sia stato effettuato l'escavo, sponde ancora non del tutto risistemate, vasche di espansione non realizzate, ponti ancora chiusi al traffico, viabilità nell'intera provincia che ancora risente delle chiusure. Insomma, ecco, ci restituiscono un territorio più sicuro ma che ancora ha necessità di tante opere. Per questo abbiamo voluto dedicare, insomma, ecco, questa puntata di 20 minuti da Leone, quindi con questo lungo resoconto di ciò che è stato l'alluvione, di ciò che è stata anche la ricostruzione finora a partire dalla sommorgenza, per rendervi noto, insomma, ecco, quello che si sta facendo e quello che deve essere ancora fatto. Ovviamente il tutto è stato contornato da polemiche, il tutto è stato contornato anche da numerose critiche, osservazioni, per esempio solo la vicenda di Ponte Garibaldi e di Ponte 2 Giugno, ex Ponte 2 Giugno, ora Ponte degli Angeli, sono solo degli esempi per far capire l'entità, la qualità e la quantità di critiche che sono arrivate all'orecchio della regione e della struttura commissariale, che però sta andando avanti nella realizzazione di interventi che devono mettere in sicurezza il territorio. Come ha detto il sindaco Olivetti in conferenza stampa più volte, quello che serve al territorio non è tanto l'aspetto estetico, ma la questione della sicurezza che venga messa in primo piano. In primo piano anche la questione della delocalizzazione delle abitazioni, degli abitanti in alcune zone tra Brugnetto, Bettolelle, Marazzana, ecco, per quello che riguarda alcune abitazioni proprio a ridosso del fiume, perché è importante, come ha specificato il sindaco Olivetti, che vengano messe in sicurezza le persone che abitano quelle zone, magari, se possibile, spostandole con degli espropri, quindi con delle iniziative che rendano anche conto del valore delle abitazioni, quindi vengono messe nelle condizioni di potersi spostare in altre zone considerate un pochino più sicure. Con questo lungo intervento chiudiamo questa puntata di 20 minuti da Leone, sperando, ecco, di non avervi annoiati, ma soprattutto di avervi resi un pochino più edotti di quello che si sta facendo in questo periodo per quanto riguarda la ricostruzione post-alluvione, oltre che la commemorazione che è stata messa in atto in queste giornate del 14 e 15 settembre 2024. È tutto per oggi, a risentirci.